sia cordiale a tutte e a tutti per questo incontro del, tra virgolette, 17 febbraio. La comunità evangelica di Bergamo e anche il centro culturale nel 2007 sono stati forse un po' troppo impegnati a ricordare e a solennizzare il bicentenario della comunità, per ricordarsi che nel 2007 c'era anche il doppio bicentenario della traduzione italiana della Bibbia fatta da Giovanni Diodati. E allora comunque questo evento non può essere passato sotto silenzio, e allora abbiamo pensato di recuperare in tempo utile e di presentare questa sera, come il titolo della conferenza dice, Giovanni Diodati e l'ambiente culturale del suo tempo. Come probabilmente sapete, Giovanni Diodati nasce nel 1576 da una famiglia nobile lucchese già emigrata comunque a Ginevra. Vive fino al 1649, a 23 anni è già professore di teologia, partecipa come rappresentante della Chiesa di Ginevra al Sinodo di Dordrecht in Olanda, molto importante per certe questioni particolari sulla predestinazione, e non tralascia rapporti con Paolo Sarpi, col protestantesimo italiano, in particolare veneziano. La prima edizione della Bibbia del Diodati è appunto del 1607, la seconda del 1641. E chi ci parla di questa traduzione è il pastore Emanuele Fiume, che noi abbiamo già conosciuto qualche anno fa, essendo venuto a parlarci di questioni musicali. Infatti è un pastore che ha degli interessi teologici, degli interessi storici, degli interessi musicali e così via. E lui ha pubblicato questo libro, Giovanni Diodati, un italiano nella Ginevra della Riforma. Noi purtroppo questo libro stasera non lo abbiamo in vendita, ma si può prenotare e, in omaggio al detto chiedete e vi sarà dato, arriverà a quelli che lo prenotano. Aggiungo che a una data prossima, anche se forse non imminente, noi avremo l'occasione e il piacere di rivedere, di riascoltare il pastore Fiume, il quale sta per pubblicare un libro su un teologo del tutto estraneo al nostro mondo che si chiamava Girolamo Zanchi. Quindi, in attesa di questo, noi per stasera ti ascoltiamo su Diodati e ci riserviamo di accoglierti di nuovo con grande piacere per sentirti su Girolamo Zanchi. Noi quindi siamo qui adesso per questo appuntamento e credo di aver già rubato un tempo sufficiente all'uditorio, per cui passo la parola al pastore Fiume, ringraziandolo ovviamente molto per il fatto di aver accettato questo nostro invito.
Grazie. Preciso che il libro su Zanchi sarà in realtà un libro di Zanchi, nel senso sarà la traduzione italiana del suo De religione cristiana fides, che è l'unico suo scritto che per ampiezza e anche diciamo per ridotto numero di pagine è possibile al momento proporre al pubblico italiano, perché gli altri sono insomma di 800, 1000 pagine in folio, abbastanza indigeribili. Comunque su questo, vi piacendo, mi sentirete un'altra volta. Ma anche il nostro e vostro Zanchi è collegato nella storia di questa sera, nella storia di Giovanni Diodati, del suo lavoro di traduzione della Bibbia in italiano e anche in francese. La sua traduzione in francese è in ombra per molti motivi, ma va, e lo vedremo, a toccare un problema molto caldo della polemica del Seicento e in qualche modo con dei cascami fino ai giorni nostri. E quindi non solo l'italiano ma anche il francese, e l'ambiente del suo tempo, l'ambiente da un certo punto di vista limitato o chiuso dai bastioni della città di Ginevra, che in quel periodo vive nella paura dell'assalto, dell'escalade dei sabaudi. Dall'altra parte mantiene dei contatti di tipo culturale, spirituale e diplomatico con tutta l'Europa, l'Europa protestante del Seicento, che come vedremo formerà una rete spirituale e politica senza un capo, ma in qualche modo molto meglio collegata come realtà europea dello stesso cattolicesimo nel Seicento, tanto che si parla di questo International Calvinism, che in realtà in quel momento rappresenta in termini molto fattivi l'universalità della Chiesa riformata in un'Europa cattolica che invece politicamente era più divisa, ecco, di quella protestante. Ora, chiaramente, avendo appena pubblicato un volumetto su Diodati, sono un po' imbarazzato perché potrei raccontarvi quello che ho scritto, ma in quel caso perdo dei clienti per l'acquisto del libro, quindi cercherei di non farlo. Ecco, d'altra parte il tema è quello che ho studiato, anche se appunto possiamo perciò, ecco, prendere un po' alla larga argomenti che troverete poi tutti, magari in sistemazioni diverse, nel volume, e cercare di capire chi era quest'uomo, da dove veniva, dove andava, quali erano gli ambienti culturali del suo tempo, quello italiano di provenienza e quello ginevrino, che appunto entrambi in maniera diversa guardavano all'Europa, e il valore della sua opera, ecco, di traduttore, di teologo, nonché anche delle limitazioni caratteriali oggettive di Giovanni Diodati. Allora, esattamente come per gli appassionati di studi sul Nuovo Testamento si era fatto per anni, si è fatta una distinzione e qualche volta una dialettica tra il Gesù storico e il Cristo della fede, possiamo dire esiste, scendendo ovviamente di parecchi piani, il diciamo Diodati della fede e il Diodati storico. Diodati della fede perché in Italia, per l'evangelismo italiano, il nome di Giovanni Diodati è una di quelle pochissime cose che mette d'accordo tutti, davvero tutti. Il nome di Diodati è bene accetto in una chiesa pentecostale, in una chiesa valdese, in una chiesa dei fratelli, insomma, a realtà che appunto in fondo hanno concretamente in comune l'attenzione sulla libertà religiosa hanno certamente un buon patrimonio di fede, anche però effettivamente molto così attente al proprio e divise su questioni etiche, su questioni di ecclesiologia e così via, ecco, davanti al nome di Giovanni Diodati tutti spalancano, tutti gli evangelici italiani spalancano il portone. Per cui effettivamente più parliamo di Diodati più possiamo incontrarci e anche conoscerci, accordarci anche con evangelici in Italia molto diversi da noi. La mia precedente conferenza su Diodati l'ho tenuta nei pressi di Salerno, ospite delle chiese pentecostali della Valle del Sele, quindi una realtà certamente che si avvicina incuriosita al nostro mondo protestante storico, però certamente con non piccola differenza. Allora, Diodati è questa figura, diciamo, di santo patrono o di Babbo Natale del protestantesimo italiano, dico il Diodati, ecco, della fede, tra virgolette, perché il Diodati storico non è stato mai, diciamo, sentitamente, ecco, completamente affrontato. In realtà la figura di Giovanni Diodati è una figura di teologo e anche una figura umana con un profilo molto, molto forte, che in alcuni momenti della sua vita questo profilo va oltre la rigidità, arrivando a toccare delle punte di spietatezza. Diodati si permette di scherzare sulla decapitazione di Oldenbarnevelt, capo degli arminiani sconfitti al sinodo di Dordrecht, il che non è proprio fair, e Diodati si trova nella veste di consulente nel primo processo per eresia a Ginevra, 80 anni dopo quello più famoso di Michele Serveto. Si tratta di Nicolas Antoine, pastore che aveva abiurato e voleva farsi ebreo. C'erano delle prove di uno squilibrio mentale abbastanza evidente. Diodati si trovava in una posizione molto, molto più influente di quella di Calvino all'epoca del processo a Serveto, e appunto il caso di quest'uomo che camminava a gattoni balbettando poteva essere risolto in qualche modo passandolo ai servizi sociali dell'epoca. Quest'uomo che era stato pensionante da studente in casa di Diodati e per un certo periodo precettore dei suoi figli. Sarebbe bastata, ecco, una parola di Giovanni Diodati per sospendere l'esecuzione, e quella parola a Giovanni Diodati non la disse. Quindi appunto non ci troviamo diciamo, di fronte a un caso umanamente simpatico. Ecco, tutt'altro, non lo definirei un uomo simpatico. In teologia fu un calvinista ortodosso, rigidissimo, convinto, delle sue posizioni, in qualche modo più rigido, più schematico, ecco, dello stesso Zanchi, che insomma molti di voi sanno non era proprio un leggerino, tra l'altro figlio di un magnate dell'alta finanza. Padre fu genio del commercio con l'estero, finì in miseria Diodati per pagare di tasca propria le stampe delle Bibbie, soprattutto di quelle in lingua francese, tanto che lo stampatore dei suoi salmi musicati, che escono a Harlem nel 1664, scrive che quest'opera può essere data alle stampe soltanto in quel momento, che i figli hanno finito di pagare i debiti lasciati dal padre, quindi 15 anni, e poi cos'è la prima cosa che pensano di fare questi figli? È stampare un ulteriore libro del padre. Quindi forse a livello umano più, ecco, che lo spessore di Diodati, possiamo anche avere un pensiero di riconoscenza ai suoi figli. Ecco, una persona, ecco, indubbiamente molto dura, per rispetto ai suoi obiettivi, certamente non incline al dialogo, al compromesso, ecco, confronti appunto di Calvino, diciamo Calvino che passa per un uomo particolarmente duro, rigido. Calvino nei confronti di Diodati era un bignè. Ora, da dove viene questa storia particolare di un lucchese? Lui si definisce di nazione lucchese, che vive a Ginevra, è cittadino di Ginevra, si preoccupa sempre della politica della città. Pochi minuti prima di morire ordina ai suoi colleghi di vigilare che non ci siano brogli nelle elezioni della città di Ginevra, però appunto uno che pensava in italiano, che ha avuto figli, moglie di origine italiana, figli con nomi italiani, le figlie sposate italiani. Viene da una storia lontana, in qualche modo commovente per quanto riguarda la storia della riforma religiosa in Italia, che è la città di Lucca. La città di Lucca, piccola città imperiale, cioè assieme a Trento erano le uniche due città formalmente legate al Sacro Romano Impero a sud delle Alpi, in realtà è una piccola repubblica che si autogoverna, diciamo, con un patriziato, quindi una repubblica oligarchica, come ce n'erano, ecco, Berna, insomma, all'epoca, e altre. E lì avviene un inizio di riforma religiosa, una situazione con assenza del vescovo, assenza prolungata. D'altra parte, prima del Concilio di Trento non c'era l'obbligo di residenza degli ecclesiastici, una situazione dove popolazione era tutta nel commercio e alcuni giravano l'Europa tornavano avendo assorbito idee dal nord Europa e portandosi dei libri nelle casse. C'è un primo editto contro la diffusione di libri luterani a Lucca che è del 1525. Ora, per farci un'idea delle date, nel 1520 Lutero scrive i libri programmatici della sua riforma, nel 1525 scrive il De Servo Arbitrio e si sposa. Quindi, proprio evidentemente, c'era stata una penetrazione pressoché immediata della letteratura luterana a Lucca. E quindi questi mercanti appunto non si limitavano a fare affari, ma pure a cercare di capire che cosa avveniva, e effettivamente stavano conquistati dalla predicazione, dalle idee, dal messaggio della riforma europea. In questa situazione c'è un elemento in più, ossia all'estremo disordine della vita dei chierici. Soprattutto l'ordine più sotto schiaffo della popolazione, l'ordine dei canonici lateranensi, che avevano sede presso la chiesa di San Frediano, in pieno centro della città. Gli ultimi erano stati cacciati dalla popolazione perché avevano circuito, sembra dalle cronache senza eccessiva fatica del resto, le monache del convento di San Giovannetto, che erano tutte figlie della buona borghesia lucchese. Ecco, lì il priore e i canonici furono cacciati in malo modo dalla città. Il capitolo generale di Cremona, 1540, rimanda dei canonici a Lucca, cerca di mandare i migliori, in quanto c'è un problema sentito di diffusione dell'eresia luterana. La scelta cade su un priore molto colto, di condotta integerrima e anche molto rigido a livello di morale con i suoi canonici. L'unico problema è che si tratta di un fiorentino, che non si sa, i lucchesi estremamente ostili alla politica della Firenze medicea, che voleva mangiarsi questa piccola repubblica, oltre a questioni di concorrenza in finanza internazionale, come avrebbero accolto Pietro Martire Vermigli nella loro città. Con lui arriva un team di giovani canonici estremamente preparati. C'è Girolamo Zanchi, di famiglia bergamasca ma nato ad Alzano, c'è un ebreo ferrarese convertito al cattolicesimo, battezzato dal cardinale Reginaldo Paul, Emanuele Tremellio, grande ebraista, e infine c'è un nobile bresciano, Celso Martinengo, dei Conti di Castelbarco. Ecco, questi sono gli elementi più in vista di questa squadra. Vermigli comincia immediatamente a predicare questa chiesa, una lectio continua della lettera ai Romani, la sera predica ai suoi canonici in latino sul libro dei Salmi. Presto comincia anche una piccola scuola di lingue bibliche, con l'insegnamento del greco e dell'ebraico per membri del patriziato lucchese che volevano imparare le lingue bibliche. In questo frangente avviene un episodio particolare che vediamo ci riguarda. A Lucca decidono di incontrarsi il Papa e l'Imperatore. Si incontrano a Lucca perché è una città in Italia, quindi il Papa non ha troppi chilometri da fare, però una città del Sacro Romano Impero, quindi anche Carlo V in qualche modo gioca in casa. Sì, li provano e l'imperatore è ospite del confaloniere della città. Durante la sua sosta, lì una notte sente del trambusto e la moglie del confaloniere dà alla luce un figlio. L'imperatore si propone come padrino di battesimo. Questo bimbo viene battezzato dal Papa e ha come padrino il Sacro Romano Imperatore. Quindi un bimbo tra i due soli dell'Occidente, il sole dell'impero e quello della Chiesa, come li definiva, li aveva definiti Dante Alighieri, e viene chiamato Carlo in onore del padrino, appunto Carlo V. Ma il sole che brillava, che avrebbe brillato nella vita del piccolo Carlo, non sarebbe stato né quello del Sacro Romano Imperatore né quello del Pontefice, sarà un altro sole più alto e più splendente dei due menzionati. La famiglia Diodati, che simpatizzava per la riforma, entrò sempre di più in profondità del messaggio che Pier Martire Vermigli porgeva in maniera molto prudente e molto delicata, con dei silenzi, non predicava sulla transostanziazione, sul valore meritorio dell'acquisto delle indulgenze, sull'intercessione dei santi, così non apriva bocca, si limitava a esporre in maniera positiva l'Evangelo in queste sue predicazioni sulla lettera ai Romani. Quindi una posizione estremamente prudente. Se non che avviene un caso che in qualche modo scuote la situazione. Il priore di un altro convento annuncia che per il giorno di Pasqua avrebbe celebrato la cena del Signore alla moda degli svizzeri. La popolazione incuriosita si reca alla chiesa degli agostiniani e vede quest'uomo vestito normalmente, senza paramenti, che officia in lingua italiana e che distribuisce il pane e il vino a tutti i fedeli. Ovviamente un fatto del genere a sud delle Alpi è una bomba che scuote fino i palazzi apostolici di Roma. Siamo nel periodo della fuga di Bernardino Chino, generale dei Cappuccini, quindi il grado più alto, il capo di tutto l'ordine cappuccino, non il sagrestano, il generale, che appunto fugge in Svizzera, e Pier Martire Vermigli viene chiamato al capitolo del suo ordine a spiegare com'è la situazione di Lucca, mandato lì per moralizzare il clero e per combattere la diffusione del protestantesimo, il clero sembra sì moralizzato, ma il protestantesimo era fiorito grandemente. E Vermigli decide di non presentarsi e di passare direttamente dall'altra parte delle Alpi. Per queste due defezioni e per il caso della Santa Cena a Lucca, nell'estate del 42, con la bolla Licia Fabinizio, il Papa ripristina l'Inquisizione romana. D'altra parte il movimento non è affatto decapitato. Il movimento riformatore prosegue. Il Carlo Diodati è chiamato a preparare con alcune famiglie quella che è la cosiddetta partita, non di calcio, ma si tratta di un intelligente trasferimento di capitali e di beni di famiglia oltre Alpe. Quest'uomo a 25 anni abbandona per sempre la sua città e appunto si reca a Ginevra, mantenendo i rapporti con i suoi parenti fino al 600, alla fine del 600, ci sono rapporti ancora di carattere commerciale tra i lucchesi di Lucca e quelli emigrati a Ginevra, circa 60 famiglie vanno a Ginevra, ancora adesso credo ogni tanto fanno degli incontri comuni. A Ginevra sono rimasti oggigiorno due cognomi lucchesi, i Turrettini e i Micheli, che ogni tanto appunto fanno degli incontri di famiglia a Lucca. Ovviamente erano avvertiti dall'autorità della città rispetto ai movimenti dell'Inquisizione, perché nessuno aveva interesse a far mandare a rogo cittadini di una certa disponibilità di capitale e soprattutto con un know-how a livello finanziario, non solo commerciale, capace di muoversi perfettamente nell'Europa dell'epoca. Per cui erano avvertiti in tempo per andarsene prima di essere arrestati. Carlo Diodati arriva a Ginevra dopo 5 anni, uno degli uomini più ricchi della città. Entra in due società, la prima credo che gli quintuplichi il capitale, nella seconda, l'esclusivissima Grand Boutique, arriva al 700% in una quindicina d'anni rispetto al capitale di partenza, quindi si tratta di geni della finanza europea dell'epoca. Questo è così. Attivissimo nella chiesa italiana, di cui ovviamente diventa presto cassiere. In questa sposa una lucchese, che muore di parto, ne risposa un'altra, l'orfana del commerciante May, e appunto da questo matrimonio il terzogenito è il nostro Giovanni Diodati, che a differenza del padre non ha assolutamente bernoccolo per gli affari, come ho già anticipato prima, anzi è stato un santissimo dilapidatore delle finanze familiari. però viene indirizzato agli studi teologici. Si sa poco della sua infanzia, viene mandato alla scuola al collegio, una specie di ginnasio dell'Accademia di Ginevra, e continua a studiare lì e appunto alla fine discute le sue tesi in teologia. Non si può parlare di licenza o di laurea perché l'Accademia non rilasciava titoli, dava soltanto un certificato di retta dottrina. Le università dell'epoca erano Basilea, Heidelberg, cioè non Ginevra e non Zurigo. Le sue tesi riguardano la concezione teologica dell'autorità della scrittura. Le discute con l'insegnante più mediocre in quel momento dell'Accademia, un francese, un certo Antoine de la Faye, un tipo terribilmente intrigante che in qualche modo voleva sostituirsi a quel faro, però declinante per ovvi motivi di età, che era a Teodoro di Beza. Teodoro di Beza era del 19, e qui Diodati si laurea a 21 anni tra il 96 e il 97, con quel periodo, quindi ormai questo monumento della riforma, ma ottuagenario, e sono 80 anni dell'epoca, non di oggi, insomma, che gli ottantenni sono la maratona di New York. Era poco più che un monumento. Antoine de la Faye era riuscito ad allontanare tutta una serie di professori invitati a Ginevra che avrebbero potuto dargli ombra. Sappiamo quanto i mediocri amino le persone mediocri, e quindi in quel momento l'Accademia di Ginevra sicuramente non era alle stelle come livello di formazione accademica. Il giovane Diodati discute queste tesi, fa un anno supplementare a Montpellier nel sud della Francia, poi viene richiamato di corsa perché cercano un insegnante, un professore di ebraico, e Diodati torna a Ginevra. Si mette a insegnare ebraico dopo qualche anno, dopo 3 anni, gli viene chiesto di insegnare anche teologia. Ovviamente due cattedre non corrispondevano a due stipendi, ma a uno solo. E lì è costretto a trascurare le lezioni di ebraico, la preparazione sull'ebraico, per dedicarsi più alla teologia. I primi tempi viene descritto come un giovane professore a 23-24 anni, in quegli anni, terribilmente impacciato, prolisso. C'è una lettera di uno studente di Zurigo che dice: il professor Diodati è stato 3 ore spaccate a darci tutte le possibili interpretazioni sulle prime 5 parole del Salmo 68 e nessuno ne poteva più. Ecco, quindi gli inizi non erano brillanti, ma l'uomo in qualche modo si farà. Da ragazzo, già a 16 anni, aveva cominciato privatamente a puntarsi e a preparare degli schemi di traduzione italiana della Bibbia, quindi precocissimo in qualche modo, e questa traduzione pronta intorno al 1603-1604, viene data alle stampe nel 1607, quindi a 31 anni stampa una traduzione della Bibbia con anche gli apocrifi o i deuterocanonici, tutta commentata a parte i deuterocanonici, dopo averne sottoposto delle prove ad alcuni colleghi, ad alcune persone in vista. Questa è in qualche modo la prima traduzione delle scritture in italiano con un lavoro di filologia. Le precedenti, più o meno valide, occhieggiavano abbastanza alla vulgata latina. Diodati riesce a stampare questo lavoro. L'italiano è estremamente grezzo, stranamente, perché fino a pochi anni prima in Italia dominava il neopetrarchismo, quindi è un uso molto delicato anche della parola. Così invece Diodati non scrive col pennello ma con lo scalpello, quindi ecco come esempio l'Isha, ecco, della donna creata nella Genesi, la traduce uoma. Ecco, brutto, non come un precedente uomessa del Rustici, ma poi migliorerà, ecco, nell'edizione del 41, femmina d'uomo, ecco, già ci avviciniamo. Quindi appunto un italiano effettivamente appiattito, quasi uno stile schiavizzato nel servizio della traduzione della parola biblica. Quindi anche, ecco, tutti gli evangelici un po' snob che dicono: a me piace la Diodati perché ha uno stile, così. No, nessuno stile, lì sono proprio delle parole alla meglio appiccicate sulle parole ebraiche o greche, ecco, chiaramente di traduzione di valore, ecco, ma non certo, ecco, un'opera letteraria che vuole presentarsi in quanto tale. Questa Bibbia è in edizione non enorme, non è, ecco, l'infolio dei volumi più grandi, è praticamente a metà. In un momento in cui in Italia esisteva ancora la possibilità di un mercato, tanto nella vicinanza delle valli del Piemonte, che all'epoca erano abbastanza bilingui, quanto in Valtellina, soprattutto, cosa che per la Bibbia del 41, quella grande, diciamo, questi due mercati sono chiusi. Alle valli, perché dopo la peste del 1630 i pastori sono tutti ginevrini e quindi la lingua del culto, la langue du bon Dieu, sarà il francese, e da quel momento fino a pochi anni fa. Invece in Valtellina c'è l'episodio della guerra dei trent'anni, passato alla storia come il sacro macello, per cui potenziali acquirenti delle sue Bibbie, ecco, vengono prematuramente mandati all'altro mondo, per cui non c'è la possibilità. Per cui la Bibbia del 41 sarà una Bibbia da famiglia o da studio, insomma, già nel suo formato. In mezzo a queste Diodati fa una revisione del Nuovo Testamento già pronta nel 1608, ed è l'anno in cui pare che si apra uno spiraglio di riforma nella Repubblica di Venezia. Repubblica di Venezia, che viene in contrasto con il Papa, perché due preti, di cui uno per questioni di tipo morale, un altro con l'accusa di avvelenamento, vengono processati dal Tribunale Civile. Il Papa vuole evocare al Tribunale Ecclesiastico i casi, quindi ecclesiastici che giudicano degli ecclesiastici, e il Doge e la Signoria non mollano i due preti, e il Papa lancia l'interdetto contro Venezia, dimenticandosi che è un prelibato boccone di appena 7-8 anni prima, cioè il Ducato di Ferrara. Era stato possibile inghiottirlo grazie alla neutrale complicità della Repubblica di Venezia, la cosiddetta devoluzione, che non c'entra con la devolution, no, di Ferrara alla Santa Sede, che in realtà è questo tacito accordo. Ferrara giocava sempre sull'equilibrio della discordia tra Venezia e Roma. Sul non aiuto di Venezia, appunto nel 1598 viene occupata dai pontifici, e così resta fino all'unità d'Italia, appunto dimenticandosi di questo piacere. L'interdetto era una specie di scomunica collettiva, cioè nessuno poteva legittimamente esercitare funzioni di culto cattolico nel territorio della Serenissima. Ovviamente lì per lì non cambiava nulla, perché il Doge aveva dato ordine di continuare a battezzare, a fare funerali, a dire messe, processioni, eccetera, tutto doveva proseguire come prima, e chiaramente l'autorità dogale era fattivamente un po' più presente rispetto a quella morale, però del capo di uno Stato estero e ostile, come in quel momento era lo Stato della Chiesa per Venezia. In questo l'ambasciatore inglese, Sir Henry Wotton, vede uno spiraglio di penetrazione della riforma. Prende contatti con l'incaricato degli affari religiosi della Repubblica, che era Fra Paolo Sarpi, lo spirito molto particolare. Non può essere considerato un evangelico, ma certamente un simpatizzante della riforma. Paolo Sarpi si muove in maniera molto felpata, dice e non dice, cerca di spingere in avanti la cosa, ma senza esporsi personalmente. Aveva detto personam fero, porto la maschera, questa maschera in effetti non è mai caduta, nessuno sa che cosa c'è stato nel cuore di quest'uomo. Giovanni Diodati viene così invitato a Venezia, parte entusiasta, pensa di poter predicare almeno degli ambienti abbastanza scelti. In realtà questo non è possibile, può avere soltanto alcuni contatti di tipo personale, per cui se ne ritorna a Ginevra con viaggi sempre molto difficoltosi, anche allungati, per non essere intercettato e preso, perché il 600 è il secolo delle spie, e alla fine fa una relazione dove dice che è necessario che tutte le potenze protestanti aprano delle ambasciate a Venezia, che in qualche modo queste, almeno l'ambasciata olandese, possa aprire una cappella riformata e far predicare in francese, e favorire il passaggio di libri, nonché ovviamente di rafforzare con le ambasciate l'alleanza di Venezia con le potenze protestanti. Avvengono però due cose che mandano a monte il progetto, che di per sé non era poi solidissimo. Il primo è che questo progetto rientrava perfettamente in quello che era il grande disegno di Enrico IV di Francia. Questo re, prima ugonotto, poi cattolico, poi di nuovo ugonotto e poi successivamente cattolico, è quello che studia questo grande disegno di guerra europea, riunendo tutte le potenze protestanti, nonché gli stati cattolici antipapali, che in quel momento erano il Piemonte Sabaudo e la Repubblica di Venezia. La Repubblica di Venezia avrebbe avuto anche un passaggio diretto rispetto all'alleanza evangelica, diciamo via Cantone dei Grigioni, evangelico, che confinava con il territorio della Serenissima. E a quel punto fosse riuscito il grande disegno, la guerra dei 30 anni sarebbe scoppiata 10 anni prima, ma soprattutto avrebbe avuto il suo fronte stabilmente a sud delle Alpi e non a nord, come invece poi è stato. Però avvengono due cose. La prima è che una lettera di Diodati al pastore di Charenton, che era la chiesa, l'unica chiesa riformata, al pastore della chiesa di Charenton, che era l'unica chiesa riformata che era stata possibile aprire nel territorio di Parigi, secondo l'editto di Nantes, viene intercettata dai gesuiti, portata a padre Coton, che è un figuro che poi ritroveremo, che è il confessore di Enrico IV. E padre Coton convince il sovrano, ce lo mette alle strette, di consegnare questa lettera all'ambasciatore, annunzio apostolico, e all'ambasciatore di Venezia. E a quel punto scoppia il caso: tutti quelli che erano nominati in questa lettera come possibili simpatizzanti si tirano indietro e diciamo la repressione stessa in Venezia tende a crescere. Seconda cosa che manda a monte tutto è che durante una passeggiata a Parigi di Enrico IV si muove un omone di 1,90 m con i capelli rossi. Si avvicina al re e lo colpisce contro colpi di pugnale. Così il re muore, riescono a portarlo su un letto, muore praticamente dissanguato. L'assassino, poi Ravaillac, un fanatico cattolico, verrà torturato in una maniera orrenda, dirà di aver sempre agito da solo, ma avendo ascoltato alcuni sermoni, per cui ecco, qualche gesuita, qualche prete viene cacciato dalla città, ma niente di più, e resta in quel momento il Delfino, che è minorenne. La madre torna a una politica di alleanza con la Spagna e gli farà sposare Anna d'Austria, quindi un Asburgo, e lì si chiude. Poi questo è Luigi XIII, ecco, quello che è consigliato da Richelieu, toglierà le città di sicurezza agli Ugonotti, la storia dei tre moschettieri, ecco, per intenderci, l'assedio di La Rochelle. Spes reformationis cum vita regis perit, così scrive Paolo Sarpi, la speranza della riforma è tramontata con la vita del re. E questo capitolo del lavoro anche internazionale di Diodati, si chiude. Evidentemente notiamolo molto interessato al discorso dell'evangelizzazione dell'Italia, e la storia gli darà ragione qualche secolo dopo, perché fu la Bibbia di Diodati a entrare in Italia come la Bibbia dell'evangelizzazione, cioè della presenza degli evangelici. Ma siamo nell'Ottocento, mentre qui torniamo al nostro Seicento. La successiva edizione, quella del 1641, è appunto pensata come edizione da studio o da Bibbia di famiglia. L'italiano è migliore, è anche un'opera della maturità, Diodati ha 65 anni, però ecco, sarà sulla Diodati del 41 che poi sarà innestata alla diffusione biblica e l'evangelizzazione in Italia, appunto, a cominciare da un altro centenario, che è quello del 1808, in cui la Società Biblica di Malta ristampa il Nuovo Testamento di Diodati, ristampa in prospettiva ovviamente di andare a venderlo in Italia, non a Malta, questo si capisce. Ora, appunto in mezzo a queste due date, ho già detto, il mercato italiano delle valli valdesi e della Valtellina e Valchiavenna si chiude, e resta perciò soltanto la piccolissima diaspora italiana nei paesi protestanti. Comunque un'opera che Diodati conclude con estrema solerzia. Questo forse è l'aspetto, diciamo, più simpatico di quest'uomo, che tutta la vita la passa chino sulla traduzione della scrittura, e soprattutto, poi vedremo che cosa significava all'epoca e cosa può significare oggi, che per Diodati tradurre era sempre un lavoro di miglioramento e di correzione della sua traduzione stessa. Ecco, quindi oggi chiaramente sarebbe facile così opporre questo anche così a certo evangelismo italiano, per cui la Diodati, perdonatemi il paragone, è un po' come il Corano, ma per l'epoca c'era di sotto ben di più e ben peggio. Questo lo vediamo nella storia disgraziatissima della sua edizione della Bibbia in francese. Le chiese di lingua francese usavano solitamente una traduzione biblica dei pastori e dei professori di Ginevra del 1588, finché una domenica a Lione padre Coton, il futuro confessore del re, all'epoca ancora gesuita semplice, annuncia dal pulpito della sua chiesa che avrebbe fatto una serie di sermoni mostrando le falsificazioni della Bibbia dei ministri di Ginevra. E questo viene accolto come qualcosa di inaudito. Fino a quel momento l'ordine dei gesuiti su due cose si era impegnato nella polemica contro i calvinisti. La prima sulla Santa Cena, sconfitti anche da un pastore lucchese di Ginevra, Niccolò Balbani, che scrisse un trattato su questo e altri, e l'altro sulla persona di Calvino, che dopo la sua morte fu accusato dai gesuiti di arianesimo e di pedofilia, insomma non si andava per il sottile. ed entrambe le volte ci furono, ecco, delle risposte diciamo sufficienti. Questa volta chiaramente si andava a colpire quello che era il centro, ecco, del motore, ecco, della teologia calvinista dell'epoca, cioè la scrittura e la sua edizione nella lingua popolare. Il pastore del posto reagisce con uno scritto per dimostrare che la traduzione ginevrina della Bibbia era accettabile, ovviamente tutto è migliorabile, però ecco che non c'era stato un plagio, anche perché teologo riformato che falsifica una traduzione biblica è il tradimento non solo della parola di Dio, ma anche, ecco, del proprio essere credente, c'è una cosa effettivamente inaudita. Però l'argomento funzionava, nel senso che per la prima volta i protestanti dovevano giocare in difesa sul terreno della polemica. E da lì si moltiplicano le opere dei gesuiti su questo tema: Ginevra plagiatrice, i falsificatori della scrittura, gli errori della religione pretesa riformata dimostrati con la loro stessa sacra scrittura. Insomma, arriva un nucleo di proiettili tipo guerre stellari, quelli che veramente riescono a saturare la difesa, mettendo in qualche modo in crisi quello che era il principio, diciamo, fondante della teologia riformata dell'epoca. Ovviamente questo è uno scacco a re giocato molto bene, perché ci sono lì due possibilità per difendersi. La prima è dire: sì, la traduzione è onesta, però effettivamente ci segnalate delle cose che possono essere migliorate. Questo non era possibile farlo, perché voleva dire che, come la professione di fede tridentina, c'era un vero senso della scrittura che la Chiesa romana aveva sempre detenuto e deteneva, non si poteva dare ragione così al nemico. La seconda possibilità era di mettersi in trincea a difesa della Bibbia di Ginevra dell'88. Però questo voleva dire trasformare la Bibbia, la traduzione, ecco, in una sorta di traduzione ufficiale, traduzione ispirata, la Vulgata dei calvinisti, la Vulgata che era stata canonizzata appunto nello stesso Concilio di Trento. Insomma, come ti muovi ti sbagli a quel punto. La mossa scacchistica di Cotton era indubbiamente geniale. Il protestantesimo francese ginevrino decide per la seconda ipotesi, cioè la trincea è la difesa della vecchia traduzione. In questo clima, Diodati viene a proporre una sua traduzione in lingua francese. Per carità, ma tu dai ragione ai gesuiti facendo così. Cioè che siamo costretti dalla loro polemica a correggere la nostra traduzione, quindi ad ammettere che c'erano delle cose che non andavano. Rien à faire. Lasciamo perdere. Arriva a quel punto un'altra opera, anche questa rivoltata particolarmente. Uno studioso di Antico Testamento protestante, Louis Capel, pubblica uno scritto in cui dice qualcosa che oggi sappiamo tutti, cioè che la vocalizzazione del testo ebraico dell'Antico Testamento è una cosa del VI-VII secolo d.C. Arcanum punctationis revelatum. Ecco, aiuto! I protestanti stessi ammettono che il testo della scrittura è stato ritoccato ben dopo i secoli del prestigio della sede romana. Allora, Ovviamente il protestantesimo rifiuta questo tipo di tesi. Buxtorf, l'ebraista di Basilea, si arrampica sugli specchi per combattere quest'opera. E questo, questo segreto rivelato delle puntazioni sarà l'unico libro scritto da un protestante nel 600 che verrà pubblicato a Parigi a spese dell'arcidiocesi cattolica e con privilegio reale, cioè non paga tasse, appunto perché era funzionale a questo tipo di polemica. Diodati cosa fa? Diodati viaggia sopra. In effetti, se ci pensiamo, è la prima volta che il testo biblico, grazie a questa astuzia di padre Coton, viene calato nel fango della disputa confessionale, mentre prima era comunque qualcosa di rispettato da tutti. E con questo comprendiamo, per esempio, i motti molto pesanti di Voltaire sulla scrittura un secolo dopo. Forse comprendiamo anche perché oggi in Italia, quando si parla di Bibbia, così alla casalinga di Voghera viene in mente una specie di libro misterioso, un po' manipolato da protestanti o testimoni di Geova o gente così. Ecco, è lì che in qualche modo, purtroppo, ecco, la scrittura scende di considerazione e di livello. Diodati viaggia sopra. Cioè, non c'è mai una traccia di sua risposta rispetto a queste cose e continua a proporre la sua versione in lingua francese. Gli viene vietata, lui la porta lo stesso allo stampatore, due colleghi passano di là, vedono la stampa, fermano tutto, chiamano i gendarmi, insomma Diodati rischia di venire arrestato per questa cosa. Alla fine ottiene il permesso di stampare, lo chiede al sinodo di Francia, che ovviamente respinge perché erano i primi sotto il fuoco della polemica. Alla fine stampa questa Bibbia non così malvagia, però si rivela un fiasco. Questa storia finita male ci fa vedere quanto la Bibbia contasse, ecco, per la vita, per la fede di Giovanni Diodati, ecco, tanto da non poter concepire che, appunto, la Bibbia, in cui lo Spirito Santo è il giudice che parla alla sua Chiesa, così la definisce in una delle sue tesi della fine degli studi, possa essere in qualche modo trascinata, ecco, invaccherata in queste polemiche. Quindi assolutamente, ecco, lì Diodati è uno che non, come dicevo prima, non disdegna tutto il fango che il 600 produce, però in qualche modo ci passa dentro fino al collo, ma tenendo la Bibbia ben in alto, ecco, attento a non sporcarla. Ultimo dato importante della vita e dell'attività di quest'uomo: la sua partecipazione al Sinodo di Dordrecht. Si dibatte di predestinazione nelle chiese olandesi, che in qualche modo sono chiese risuscitate dopo una durissima guerra d'indipendenza contro gli spagnoli, in cui la predestinazione aveva contribuito alla resistenza di contadini, comunque, che oltre al nemico avevano anche il problema delle mareggiate molto spesso. Ma Dio ci ha abbandonato? No, siamo inseriti, ecco, in un piano, in un progetto che è nato tanto prima di noi e che seguirà anche dopo. Insomma, questo dava forza. Si trasforma però in un piccolo sinodo europeo, un sinodo europeo di 93 membri, e faccio appello ai prossimi deputati al Sinodo Valdese di circa 180 membri quando si parlerà di abbassare il numero dei pastori e deputati che partecipano. Sinodo di Dordrecht, sono in 93 ed è rappresentata praticamente tutta l'Europa riformata. Vi partecipa, ai primi tempi non riesce a influire anche per un suo cattivo stato di salute, prende la parola a una delle ultime plenarie sostenendo fortemente il quinto punto di dottrina dei canoni, quello sulla perseveranza dei credenti, che non è il fatto che i credenti siano così bravi da essere perseveranti, ma la perseveranza che Dio ha nei confronti dei credenti e non li lascia precipitare, non li lascia scadere dalla grazia, qualsiasi cosa accada. Chi aveva inventato o aveva scoperto, diciamo così, questo punto di dottrina, ovviamente spendibilissimo a livello pastorale, sull'impianto della predestinazione, il nostro Girolamo Zanchi, ecco lì raffigurato anche in quel bell'olio, ecco, quindi in qualche modo c'è anche una piccola storia di Bergamo. Il capo dei controrimostranti olandesi, quindi diciamo del partito calvinista duro e puro, un certo Francesco Homar, credo che si dica, che era stato studente di Zanchi al Casimirianum di Neustadt, quindi c'è il filo. Diodati in un intervento appoggia fortemente questa linea, che è quella che passa. Diodati all'epoca è già un personaggio conosciutissimo e rispettatissimo in tutta Europa, e così appunto abbiamo anche in questo la statura europea di quest'uomo, i suoi commenti alla scrittura, quelli a lato delle sue Bibbie, avranno in quel secolo 3 edizioni inglesi, cioè sarà il commentario delle famiglie puritane fino al grande commentario di Matthew Henry, ma è già all'inizio del Settecento. Abbiamo 2 edizioni di una Bibbia di Lutero con i commenti di Diodati a fianco, un'edizione olandese che non ho mai provato, che è stata solo segnalata, e anche un'edizione curata da Palkassai a Debrecen, quindi anche in ungherese vengono tradotti. E questo è un po' chi era Diodati, ecco, in che tipo di mondo aveva vissuto. Certo, le sue grandi passioni sono indubbiamente state realizzate, anche se molto tempo dopo. Al suo funerale il decano dell'Accademia, Philippe Mestresa, predica sul versetto «Beati i morti che muoiono nel Signore, perché essi si riposano dalle loro fatiche e le loro opere li seguono». La Bibbia di Diodati è stata la Bibbia del risorgimento e dell'evangelizzazione in Italia, dal 1808 al 1849, in cui la Repubblica Romana, che ha cacciato Pio IX, stampa il Nuovo Testamento di Diodati, che poi Pio IX deve ricomprare dall'ambasciatore degli Stati Uniti e farà bruciare quasi tutte le copie in un cortile del Vaticano. Sarà la Bibbia sulla quale molte famiglie di convertiti, valdesi, metodisti, fratelli, pentecostali, dalle montagne dell'Abruzzo alla Sicilia, alla pianura padana, impareranno letteralmente a leggere. Ecco, sarà questa la Bibbia di Diodati. Il suo anche il grande sogno di un'unità del protestantesimo europeo è anche una cosa che in questo secolo, alla fine della Seconda Guerra Mondiale, ha cominciato a realizzarsi col Consiglio Ecumenico delle Chiese, col rapporto con l'ortodossia. E anche Diodati è in dialogo col patriarca di Costantinopoli, con Lucaris, Ecco, quindi vediamo che sicuramente quest'uomo, come vi dicevo all'inizio, comunque duro, non simpatico, spietato in un paio di occasioni della sua vita, vede, cioè non vede, ma ecco, ha un'intuizione che non è l'intuizione dei prossimi 20-30 anni, ma quella dei suoi successivi due o tre secoli, tanto che anche oggi il cattolicesimo ha riscoperto la scrittura e partecipa con le chiese evangeliche alla sua diffusione, è ancora nelle lingue popolari per il momento, vediamo se torna in latino, forse sì, forse no. Ecco, alla fine, diciamo, io studiando e scrivendo qualcosa, ecco, posso aver imparato delle cose anche, diciamo, volendomi tenere alla larga da un rigore che non deve mai effettivamente diventare spietatezza. C'è anche questo, che è una storia, ecco, del 600, quello che è chiamato il secolo di ferro. Ecco, speriamo in qualche modo di imparare dalla passione, e speriamo anche che i ferri restino nei musei. Grazie.
Yeah.